croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
L'Arts Rock Fest 2026, ai giardini pubblici di Chiusi, 3 giorni di musica nazionale ed internazionale ad ingresso gratuito. Dierhoff, Cardinals, Jordi Grip, Tagada, Plantoid, Heartworms, Skinner, Quercia e Acanto. All'Arts Rock anche Open Book, il festival di editoria indipendente, mercatino dell'artigianato, fiera del disco, area food e DJ set. Dal 10 al 12 luglio, l'Arts Rock Fest. Info su artsrockfest.it.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool.
Venerdì 3 luglio la Compagnia degli Istanti presenta Earth Bodies, The Invisible Dance di Margherita Landi e Claudia Catarsi, uno spettacolo che intreccia danza e tecnologia, aprendo nuovi livelli di percezione.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, concerti, DJ set, radio on air, sagra delle case del popolo, dibattiti e laboratori nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Pollineo and Logic. Ingresso alla festa gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Le 8:40, seguiteci anche in video sui nostri social con la Controradio TV. Quest'oggi volevamo fare e faremo in ogni modo un ragionamento, diciamo così, più pacato, più fermo rispetto alle grandi questioni che riguardano la città di Prato e non solo, con il nostro Giorgio Bernardini, col sindaco di Prato, che adesso salutiamo e ringraziamo tra pochissimo, ma non senza dire che invece la cronaca comunque ci incalza, perché qualche minuto fa appunto davamo notizia di quanto è accaduto questa mattina alle 7 davanti il picchetto davanti al deposito della H, lo sgombero della polizia, sindacalisti e manifestanti sono stati portati in questura, un passaggio molto delicato da questo punto di vista, mentre si stava vivendo, si stava per vivere anche una ricomposizione, anche con l'impegno delle istituzioni, estremamente interessante. Giorgio Bernardini, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, bentrovati. E certamente, diciamo, è così, la cronaca si impone proprio in questo momento, 2 giorni dopo l'incontro che c'è stato in provincia, anche con il sindaco Matteo Biffoni, che adesso sentiremo, che doveva fare il punto della situazione con i sindacalisti Sud Cobas e ovviamente i rappresentanti di H e i sindaci di Carmignano e Prato, oltre che ovviamente il presidente della provincia Simone Calamai. C'è stato appunto l'intervento stamattina delle forze dell'ordine attorno alle 7 ed è in corso proprio in questi minuti ancora, non è stato completato lo sgombero dei manifestanti, quindi vedremo quale sarà anche l'evoluzione di questa vicenda, diciamo che è comunque una vicenda tra quelle centrali che si è trovato ad affrontare immediatamente il neo sindaco di Prato Matteo Biffoni, che insomma ricordiamo si è insediato da pochissimo, c'è stato ieri il secondo consiglio comunale, il primo operativo, quello in cui appunto si sono formate le commissioni, in cui sono state riparate anche alcune delle linee programmatiche di cui magari poi chiediamo conto al sindaco stesso.
Matteo Biffoni, buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi. Allora, scusate, dovevamo essere da un'altra parte con Giorgio Bernardini, ma stamattina ho fatto un po' tardi, figlioli, eccetera, eccetera, perciò
Nessun problema, la radio ci permette di fare questo e altro senza nessun problema. Partiamo da questa notizia, sindaco, se d'accordo, da questo sgombero.
Ma che vuoi commentare? Nel senso, il punto è che qui si intersecano davvero tantissime variabili da cui bisogna partire per capire dove siamo arrivati. Da un lato c'è la legittima e assolutamente doverosa, cioè la legittima preoccupazione e la doverosa difesa dei posti di lavoro di 95 persone che a un certo punto hanno temuto, questo è stato proprio il messaggio, che la ditta sparisse e che questi da un giorno a un altro non si trovassero più un posto di lavoro senza nemmeno le tutele previste dalla legge. Lì è scattato la paura, ragazzi, siamo esseri umani, sono 95 persone, 95 famiglie che comunque dipendono da quel posto di lavoro, e se quel posto di lavoro puff, no? Scompare senza che tu abbia contezza di quello che succede, effettivamente c'è un tema grosso come una casa, ed è la preoccupazione anche la mia, onestamente. Al di là di tutto, ragazzi, 95 posti di lavoro senza tutele e ammortizzatori sociali diventano un problema enorme. Dall'altro lato, ci siamo, almeno nell'incontro che abbiamo fatto in provincia, c'è stato finalmente la presenza di un studio legale che rappresentava la società, che però in questo momento è una società che ha una peculiarità particolare dal punto di vista proprio legale, perché c'è un amministratore giudiziario, una commercialista di Arezzo, che gestisce l'azienda, preso atto che i gestori, diciamo i soggetti titolari di questa azienda, sono tutti quanti in condizioni, diciamo, di sottoposti a indagine da parte delle autorità competenti. Nel frattempo, dentro a questa azienda di logistica ci sono merci che sono di proprietà, che devono essere spedite, e sono di proprietà di aziende terze che non c'entrano, che non hanno relazione, o comunque da che sono estranee a tutto questo macello. Ora, intersecando tutto questo e considerando che la vertenza è stata molto complicata, noi speravamo, auspicavamo che ci fosse una composizione della vertenza, e mi sembrava onestamente dopo mercoledì che ci fosse questo tipo di percorso. Ora, il fatto che stamattina ci sia stato lo sgombro forzato, francamente, insomma, è un dato di fatto importante, significativo di un clima molto molto pesante, molto molto complicato, francamente, e che però deve tenere insieme tutte queste vicende, tutte queste situazioni. È di oggi, credo, qui ci aiuta sicuramente Giorgio Bernardini della conferenza, la conferenza stampa di una settantina di aziende che hanno appunto il materiale fermo lì dentro e che protestano per tutto questo. E da un lato appunto c'è la legittima preoccupazione dei lavoratori. Insomma, è una situazione molto molto complicata. Lo sgombro forzato è un gesto importante, molto importante. Spero, mi auguro davvero che si sia svolto con la massima tranquillità, perché oggettivamente tutto abbiamo bisogno, fuorché di ulteriore tensione in una situazione così complessa.
Anche perché, Giorgio, probabilmente al di là della vicenda specifica, del momento contingente, qui c'è da immaginare, come dire, la messa in pista di tutti quei meccanismi capaci di rompere delle dinamiche e di generarne di nuove.
Sì, assolutamente. Probabilmente questo, insomma, che stai invocando è necessario, perché è chiaro che il fenomeno che sta attraversando Prato, che come sempre si dimostra in anticipo su molto di quello che sta per succedere nel nostro paese, è un fenomeno che va affrontato con strumenti speciali, tra l'altro strumenti speciali che Diffoni chiede da tempo, ad onor del vero. È anche vero che, come si stava dicendo, si intersecano, proprio perché è una vicenda particolare, diverse questioni, direi diversi diritti. Certamente il diritto di sciopero, che è quello il primo che sottolineava il sindaco in questo momento, poi c'è il diritto delle aziende di continuare a fare impresa, anche le aziende indirette che da lì passano, e quindi la rivendicazione che è stata proprio portata all'attenzione della prefettura da parte di queste decine di aziende che hanno il materiale fermo. Ricordiamo che questo è il momento dei saldi in tutta Europa, sta per cominciare, quindi la spedizione della merce ha anche un valore particolare, e infine appunto c'è anche una questione di ordine pubblico e una questione sociale molto importante che attraversa la città di Prato e che interroga la Toscana e il nostro paese su quello che sta accadendo.
Dove vogliamo andare con Biffoni, Giorgio?
Ma vogliamo andare in comune, perché è lì che secondo me, insomma, succedono le cose e risuccedono. Prima di tutto direi che insomma c'è un tema che si impone, che è quello della sicurezza, che è al centro dell'agenda di molte città. Ieri per la prima volta l'assessore delegato appunto a questo tema, alla legalità, alla sicurezza, ha esposto, l'assessore comunale individuato da Matteo Biffoni, che appunto è un ex militare in pensione, ha esposto quali sono le linee programmatiche sulla sicurezza, e io direi che questo forse è il primo tema anche di interesse rispetto a quello che può diciamo ispirare Prato come politica. È un tema che viene sentito in molte grandi città, quindi vorrei subito incalzarlo su questo: che cosa si farà?
Guarda, io se posso dire, ho percepito nel corso degli anni questa urgenza di sicurezza è cresciuta in maniera esponenziale. Io lo ricordo nel 2014, quando sono diventato sindaco, no? Una delle prime assemblee fu quella dei residenti in centro storico, al Giardino della Passerella, che mi incalzavano e mi dicevano: ah, qui è buio, non c'è niente, c'è, abbiamo paura perché la sera le strade sono buie, non c'è mai nessuno, si incontra brutta gente, eccetera, eccetera. Ecco, quello era un grido di dolore di un pezzo della città. Da lì siamo partiti reagendo con il centro storico che adesso conosciamo tutti a Prato. Questa paura si è diffusa nel corso del tempo e, come diceva bene Giorgio Bernardini, è un fenomeno pratese, ma fiorentino, bolognese, modenese, reggiano, di padovano, delle grandi città, delle medie grandi città italiane. Il centro-sinistra, in alcuni casi abbiamo dato, mi ci metto anch'io, l'idea che non avessimo messo al centro o comunque fra le priorità questa materia, il fatto che si debba prenderci cura di queste paure. Io provo a reagire avendo avuto la disponibilità di Enrico Vellucci, che è stato fino a pochi mesi fa uno dei comandanti dell'Arma dei Carabinieri, fra lavorato a Prato, a Montecatini, lavorato in tante città toscane, perché vogliamo impostare per quello che sono le competenze del comune, perché su questo io lo voglio ribadire, per quelle che sono le nostre competenze vogliamo provare a dare una serie di risposte ancora più profonde rispetto a quelle che abbiamo dato finora. È chiaro che non è che basta, magari nemmeno Enrico è un Superman, nemmeno il sindaco, nessuno di noi ha la bacchetta magica, però da un lato illuminiamo, teniamo pulito, sistemiamo i luoghi dove ci possono essere dei momenti complicati, degli spazi ampliati, dall'altro lato, per quello che possiamo, mettiamo in pratica situazioni di controllo del territorio, di presenza nelle strade, che possono provare a dare un margine di tranquillità alle persone.
Giorgio. Volevo continuare proprio, insomma, su questi temi, per quanto chiedo scusa a tutti e due, insomma, sia a Raffaele che conduce che al sindaco, volevo precisare solo in 15 secondi che, insomma, prima forse magari non mi sono espresso benissimo sulla questione H, volevo solo fare una precisazione: non è che io dico che debbano prevalere ovviamente dei diritti o una narrazione come quella dei salti, insomma, rispetto a quella del diritto alla dignità delle persone, ci mancherebbe altro, stavo semplicemente elencando quali fossero ovviamente le caratteristiche in campo in questa complessa, molto complessa vicenda, chiaro, e ovviamente il diritto dei lavoratori di avere una dignitosa grida vendetta a prescindere, che questo lo volevo precisare, non volevo passare da quello che mette tutte le cose insieme. Volevo continuare col sindaco sempre sulle questioni amministrative, su un punto che invece era stato molto peculiare anche rispetto alla campagna elettorale, cioè chiedo al sindaco una questione proprio pratese, quella che riguarda le grandi opere. Gli chiedo quali sono quelle che a questo punto, alla fine di questo terzo mandato, lui intende lasciare completate alla città, perché è una questione che evidentemente, diciamo, non solo mediaticamente, ecco, diciamo, è l'attenzione, ma è anche una vicenda che riguarda la vita dei cittadini quotidianamente, da vicino. Erano state progettate tante cose quando lui si è insediato, vorrei capire, insomma, qual è l'orizzonte oggi.
Ma guarda, io nel senso mi sento anche, avevo lasciato all'amministrazione successiva alla mia quelle che chiamiamo così, anche un po' pomposamente, chiamiamo le grandi opere, no? Che per tanti motivi, adesso se volete gli elenchiamo anche uno per uno, non sono raggiunte a compimento. Poi la sorte, no, ha voluto io ritornassi a fare il sindaco, e infatti è l'unica delega che mi sono tenuto, se di delega si può parlare. Sottopasso del soccorso, siamo alla fase della progettazione esecutiva, fra l'altro anche lì il destino è veramente strano, perché ANAS, l'appalto è di ANAS, ovviamente noi siamo spettatori, no, interessati, di più che interessati. ANAS aveva fatto il bando e ha vinto questa azienda pugliese, che poi per un gioco di, appunto, di acquisizioni aziendali è finita nelle mani dell'attuale presidente della Ciprato 1908, Antonio Politano, nella sua azienda, la Alfa, che sarà quindi il soggetto che alla fine, avendo trovato nel portafoglio di questa azienda che l'appalto e soccorso, realizzerà il sottopasso. Siamo alla fase della progettazione esecutiva, noi contiamo, spero, io diciamo, mi auguro che finita il progetto esecutivo poi si passi direttamente all'apertura del cantiere nei prossimi mesi. Palazzo Pacchiani e Bastione delle Forche sono ancora i soldi del bando periferie del governo Renzi Gentiloni, siamo a fine, si dovrebbe essere in fase di consegna dell'appalto dell'immobile, l'appalto se Dio vuole sta arrivando a termine, però ancora c'è da lavorarci sopra. Il parco urbano più grande d'Europa dentro le mura storiche, anche lui insomma alla fase esecutiva. Il bello e il brutto di avere a che fare con architetti, archistar fantastiche, è anche questo, perché loro sono molto pignoli giustamente nella qualità della realizzazione del progetto, dopo tutte le vicissitudini che questo cantiere ha trovato con il ricorso sull'abbattimento dell'ospedale, che poi gli è stato abbattuto un ospedale, poi tutto l'amianto sottoterra, un macello termonucleare. Lo stadio dell'acqua, la piscina nuova, la piscina olimpionica nuova, quella di Olon, tutti i problemi ci sono stati, però stavolta l'amministrazione comunale ha, come dire, il cuore leggero, nel senso che lì era sport e salute, doveva progettare l'impianto, che comunque vada verrà fatto, anche qui stiamo aspettando che arrivi il progetto esecutivo validato, per poi, perdendo un po' più di tempo, questo di sicuro, perché non saranno i tempi che ci eravamo progettati, fra l'altro incidono anche sulla piscina di Via Roma. Però diciamo questo si va avanti di sicuro, però va seguita perché è un impianto importante. Poi a proposito di quello dicevamo all'inizio, lo stadio, che questo è un'esigenza, un'urgenza nuova che fortunatamente ed era l'ora, si pone all'attenzione dell'amministrazione comunale, perché i risultati, a parte i risultati, ma più che altro insomma, l'entusiasmo dello scorso campionato con i sold out uno fila a quell'altro, ci portano a dover iniziare a pensare a un impianto completamente nuovo. Sono tutti interventi, appunto, insomma, fra il vecchio e il nuovo, fammi dire in questa maniera, che però effettivamente, come dicevi bene, incidono sulla città e che io non mi posso più permettere di non portare a termine. Ragazzi, se 10 anni sono tempi certe volte, come dire, fisiologici, cioè 10 anni, insomma, 6, 7, 5 anni sono tempi fisiologici, no? Purtroppo per l'amministrazione italiana, questi sono i nostri tempi. Ora io in questi 5 anni bisogna fondo queste grandi opere che oggettivamente incidono in maniera importante sulla città.
Giorgio, un flash lo dobbiamo doverosamente fare, perché la questione carceri investe la città di Firenze con Sollicciano, ma investe pesantemente anche la città di Prato con la Dogaia. E qui siamo di fronte a quelle vicende dove le responsabilità istituzionali, il sindaco lo sa molto meglio di noi, sono complesse, sono intrecciate, c'è Roma, c'è il Ministero, ci sono tante realtà che entrano nella vicenda del carcere in qualche modo. Però quello è un punto dove l'attenzione è segno veramente di una cultura politica amministrativa diversa. Mettere la testa su quel problema in questo momento ha un valore anche simbolico potentissimo, secondo me.
Io fino a qualche settimana fa facevo un altro mestiere da presidente della Commissione Sanità ho chiesto al garante dei detenuti di questa regione di venire a fare una audizione in commissione. Io faccio fatica a commentare, faccio fatica a trovare le parole giuste, perché c'è un tema Sollicciano ai limiti dello scandalo. Ieri Sara Funaro mi sembra abbia detto: ma che vuoi riparare? Buttiamo giù e rifacciamolo. E ha ragione, secondo me. C'è un tema Dogaia, perché oggettivamente il tema Dogaia cede sotto gli occhi di tutti, non è solamente il sovraffollamento. E anche il fatto che c'è questa pervasione di ingressi, di droga, di telefonini, eccetera, le morti che ci sono state, una situazione di rivolta che mette in difficoltà il personale. E poi tutto il resto, perché non è che poi tutto il resto è a posto. Io, diciamo, quella relazione è oggettivamente agghiacciante per un sistema paese, fatemi dire in questa maniera. È vero che il carcere non porta voti, è vero che il carcere, diciamo, non è un tema sensibile per la maggioranza delle persone, ma per noi è un tema di dignità, perché, per carità, chi sbaglia deve scontare la propria pena ed è giusto che paghi, ma diciamo ci sono dei limiti, dei livelli minimi di decenza, fatemi dire, che abbiamo abbondantemente superato. Guardate, basta leggere la relazione del garante, che è una cosa incredibile, con Sollicciano che veramente per una realtà come Firenze, una delle meraviglie di questo mondo, davvero è indecorosa. Responsabilità non mi interessa trovare, responsabilità tanto la colpa morì fanciullo, certo non è di sì, no? Mettiamola così, questa tante colpe, ma almeno questa no, perché l'abbiamo detto e ridetto anche questo milioni di volte sulla Dogaia, milioni di volte. E aggiungo un ultimo aspetto su cui ci tengo molto, ma sempre guardando quella relazione del garante, non c'è un istituto penitenziario che abbia la dotazione di personale come previsto dalla norma, dall'organizzazione. Sono tutti quanti sotto dotati, a partire dalla Dogaia, che invece come numero di carcerati è molto più ampio della possibilità di contenimento. Come si fa a far mettere nelle condizioni di lavorare bene quelle persone che fanno un lavoro complicato, difficile? Se oltre a tutto questo c'è anche questo aspetto. Ragazzi, così, come dire, diceva la mia nonna, il malvoluto non è ma troppo, perché se queste condizioni di fatiscenti di alcune carceri, una sottoorganizzazione, una difficoltà di presenza del personale, un sovraffollamento ormai atavico, ragazzi, è chiaro che poi la gente sta male, si ribella e c'è confusione. Io penso sia un tema su cui il governo, ma lo dico non perché voglio scaricare la responsabilità su nessuno, perché è la responsabilità. Noi possiamo mandare gli eventi culturali e lo facciamo, c'è l'università dentro la Dogaia e noi la sosteniamo, facciamo tutto quello che è possibile fare, però poi a un certo punto bisogna anche decidere cosa si vuole fare in questo paese. In più con più, e si ritorna alla prima domanda di Giorgio, c'è un tema sicurezza, perché poi non è che si può dire allora porte e finestre aperte e comunque avanti tutta, perché non funziona nemmeno così,
Giorgio. Allora bisogna... un ultimo flash prima di salutarci, sono le 9, siamo veramente in chiusura.
Sì, in chiusura una domanda lampo per il sindaco. E, insomma, ieri è stata la costituzione, insomma, la richiesta di costituzione di parte civile del comune di Prato sulla vicenda che aveva riguardato le dimissioni di Ilaria Mugetti sulla presunta corruzione. Lo dico solo per dire, insomma, che anche magari forse la fine di una stagione politica all'interno del PD. Lo chiedo al sindaco chiedendogli seccamente: ma si impegnerà politicamente nel prossimo congresso sulla Prato o anche al congresso regionale, come si dice in giro?
Io mi impegnerò, allora, per quanto riguarda la questione del processo, io l'ho detto altre volte, lo dico qui, ma lo dico senza spirito polemico, lo dico proprio come... Ora io penso che Ilaria vada lasciata stare, nel senso che affronterà un percorso processuale, ma io penso in questo momento vada come tenuta serena, per quello che è possibile, serena, e da poi chiaramente ci sono questioni tecniche che vanno dentro i tribunali, ma in tribunali io ho sempre pensato non si fa politica, si fa semplicemente i processi, quindi ci pensano gli avvocati, i PM, i giudici, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece la questione congressuale, certo che mi impegnerò per come ho sempre fatto, perché credo che il partito sia uno strumento ancora, per chi come me romanticamente ci crede, fondamentale per i diritti delle persone, per le politiche che poi gli amministratori mettono in campo, per fare delle battaglie di civiltà. Perciò su questo io ci sarò sia a quello provinciale che a quello regionale, per quello che posso e per quello che sono le mie capacità di impegno.
Grazie davvero per queste riflessioni, Giorgio Bernardini, grazie, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, grazie davvero, buon lavoro, grazie, buona giornata per il momento.
Grazie a voi, a presto.
Ci risentiamo tra poco, perché tra poco cambiamo argomento, parliamo di disabilità, parliamo di teatro, parliamo di impegno civile, lo facciamo con alcuni ospiti, ancora con la Controradio TV, seguiteci alla radio e sui nostri social, restate con noi.